Tebaide, attribuita a Beato Angelico. In questo dipinto nessuno è solo. Ecco che cosa mi ha affascinato subito, avvicinandomi alla Tebaide. Un brulicare di vita in quello che dovrebbe essere il deserto vicino a Tebe, in Egitto. Posso sentire le voci dei tanti personaggi che lo percorrono e lo abitano. Posso sentire il vento che soffia sul fiume increspandone la superficie e tra gli alberi scompigliandone le chiome. È un paesaggio idealizzato ma descritto nei minimi dettagli. Gli uomini, gli animali, gli edifici, gli alberi, le siepi e le montagne. Un luogo dove la natura è amica dell'uomo. E l'uomo è amico della natura. Le sorgenti cui attingere l'acqua, il grande fiume in primo piano, solcato dalle barche, la vegetazione rigogliosa, l'orto che dà i frutti, la cerva che si lascia mungere, i leoni che tirano il carro, il corvo che porta il pane agli eremiti, il coccodrillo che trasporta i due monaci sull'altra riva. Non è un drago come sembrerebbe a un primo sguardo. Solo le montagne in lontananza hanno un aspetto brullo e desolato. Dovrebbe essere un deserto, eppure è un giardino. Dovrebbe essere un luogo di solitudine, eppure pullula di relazioni. Tutto questo è apparentemente in contraddizione con il fatto che i personaggi ritratti nella Tebaide hanno lasciato i centri abitati per rifugiarsi nel deserto e condurre una vita ritirata. Eppure il deserto era diventato una città. Così scriveva Atanasio, vescovo di Alessandria, nella Vita di Antonio Eremita. Mashhad è il nome di una città santa nel nord-est dell'Iran. Significa luogo di sepoltura del martire. È qui che nell'817 d.C. morì Reza, l'ottavo imam degli sciiti, per il quale fu edificato un imponente mausoleo. Da allora quello che era un piccolo villaggio si è trasformato non solo in una grande città, ma nella meta di pellegrinaggio più importante del mio paese. Ogni anno nelle sue strade riecheggiano i passi di 25 milioni di sciiti iraniani e stranieri. Nel cuore della stagione dei pellegrinaggi, la popolazione può triplicare nel giro di pochi giorni. Per questo, soprattutto negli ultimi anni, intorno al mausoleo è cresciuto un santuario che è una vera e propria città nella città. Tutte le strade principali di Mashhad conducono al santuario. Da tutte si vede la cupola dorata del mausoleo. Quando il pellegrino la avvista rimane come stregato. Si ferma per qualche attimo a contemplarla. C'è chi prega, chi ringrazia per questa opportunità, chi piange. In momenti come questi si comprende quanto sia importante per un fedele arrivare in questo luogo. Il cuore del santuario è sempre molto affollato, anche a notte fonda. I pellegrini cercano di toccare il recinto sacro con la mano, se non è possibile, almeno con un dito ed è sufficiente. Chiedono un aiuto all'imam per risolvere un problema, un parente malato, l'esame di un figlio. In quel luogo capita di ascoltare tante vicende umane. Nascono relazioni anche tra sconosciuti, poi, quando la gente prega. Scende il silenzio personale, ma la fiumana di uomini e donne continua il suo movimento e il suo incontro. Il paesaggio della Tebaide, a tratti inospitale, è reso vivo dalle relazioni che lo abitano. Un luogo non solo di isolamento, ma di condivisione e di scambio. Penso che in fondo questo dipinto rispecchi i due poli della vita non solo religiosa, C'è uno spazio per il silenzio e uno per le relazioni. Sta a noi trovare un equilibrio. Il disordine della scena che si dispiega davanti ai nostri occhi è solo apparente. A un primo sguardo, l'assenza di un centro è enfatizzata dalla prospettiva a volo d'uccello che sembra mettere tutti i personaggi e le storie sullo stesso piano, ci lascia disorientati. Ma ogni scena ha un suo preciso significato simbolico. Gli episodi ritratti non sono di pura fantasia. Si rifacevano più o meno direttamente a fonti letterarie, talvolta salmi o singoli versetti biblici, ma più spesso a una raccolta di testi agiografici, detti Vite dei Padri del Deserto, che incominciarono ad arrivare in Italia già prima del 400 e vennero via via tradotti dal greco in latino e in volgare. Questi testi avevano come fulcro le vicende di monaci e santi che a partire dal III secolo d.C. avevano scelto la via dell'ascesi, formando i primi insediamenti eremitici soprattutto in Egitto, ma anche in Siria e Palestina. La fortuna delle tebaidi, affreschi o dipinti su tavola, che rappresentavano per l'appunto le vicende di questi uomini e donne, famosi per la loro spiritualità o la loro virtù, fu decretata dalla crescente diffusione in Italia delle Vite dei Padri, che a sua volta era strettamente collegata alla nascita degli ordini cosiddetti predicatori, i francescani e i domenicani. Questa fortuna, tuttavia, fu particolarmente effimera. Sono rimasto molto colpito dal fatto che le tebaidi, oggi a noi note, una decina in tutto, inclusa quella degli Uffizi, siano state realizzate per lo più a Firenze nel giro di soli 50 anni, a partire dai primi decenni del 400, poi scomparvero, improvvisamente, così come erano improvvisamente apparse. Ma questo è solo l'inizio della loro storia e dei loro viaggi attraverso il tempo, poiché agli affreschi furono normalmente preferiti i dipinti su tavola e le tebaidi sono state spesso sradicate dal loro contesto di appartenenza, in alcuni casi tagliate e smembrate. Anche io e i miei amici siamo stati divisi. Eravamo in 7, ci siamo conosciuti al primo anno di liceo. Andavamo in montagna insieme, ci arrampicavamo, le montagne da noi sono per lo più rocciose, c'erano punti non facili, in cui era necessario inerpicarsi per le ferrate. D'inverno era bellissimo. Non si sapeva quanto la neve fosse profonda, così andavamo in fila indiana, a turno si stava primi della fila e chi era davanti lasciava le impronte che gli altri seguivano. Quando si sprofondava, le nostre risate risuonavano nella montagna. Poi si riscaldava il cibo su piccoli fornelli, fuori dal rifugio, al tramonto. Stavamo in cerchio. Mangiavamo, ridevamo, si godeva sia della natura che dello stare insieme. Con l'avvento della rivoluzione e poi con la guerra con l'Iraq, siamo tutti partiti o fuggiti. Tutti tranne uno. Per anni ci siamo persi di vista. Poi, quando ognuno di noi si è sistemato, chi in Italia, chi in Svezia, in Austria, in Germania, siamo riusciti a riprendere i contatti, proprio grazie all'unico amico che è rimasto in Iran e ha fatto da ponte tra di noi. Ci si vedeva ogni tanto, ma mai tutti insieme. Poi, 7 anni fa, una telefonata con Ahmad in Austria e la decisione di riunirci. Da 7 anni, ogni anno, ci diamo appuntamento, tutti, tranne uno, Ali Reza, l'amico che è rimasto in Iran. Ancor più che il luogo, è importante trovare il giorno per stare tutti insieme. È bello ritrovarsi come parti smembrate di un dipinto ora ricomposte, e ogni volta che ci vediamo ritorniamo giovani. Per fortuna nessuno è cambiato. Sulla riva del fiume, un monaco ne accoglie un altro appena arrivato in barca. O è lui che sta salendo a bordo per ripartire insieme? L'acqua è uno dei protagonisti della Tebaide. Le sorgenti, il grande fiume e sulla sinistra, in primissimo piano, uno stretto che probabilmente conduce al mare. È l'acqua a trasformare il deserto in un'oasi. È l'acqua a renderlo un luogo dove si può abitare. Nella scena in alto a destra, in cui gli eremiti Antonio e Paolo condividono il pane portatogli dal corvo all'ombra di una palma, c'è una sorgente. Nelle vite dei padri si legge che questo è il luogo indicato e voluto da Dio per Paolo, perché possa nutrirsi, dissetarsi e trovare riparo. Nel santuario di Mashhad, 9 grandi cortili porticati sono stati costruiti per accogliere i pellegrini. In molti di essi zampilla una bella fontana, con i rubinetti per permettere ai fedeli di purificarsi prima della preghiera. E non mancano enormi contenitori di acqua fresca per dissetarsi in estate. Dai cortili si accede al santuario e al recinto santo. I pavimenti di marmo sono ricoperti di tappeti e le pareti rivestite di specchi lavorati a mosaico. Ma quello che raddoppia la bellezza di questi porticati sono gli enormi lampadari di cristallo che sono numerosissimi. La luce che si riflette nei cristalli, negli specchi, nelle piastrelle è tale da far strabuzzare gli occhi ai pellegrini. Ovunque si sente il profumo inebriante dell'acqua di rose. Lungo il fiume, vicino al ponte, un uomo porta sulle spalle una brocca. La scena passerebbe quasi inosservata se non sapessimo, grazie agli studiosi, che si tratta di un episodio tra i tanti narrati nelle vite dei padri. Mosè, l'etiope, capitano di molti ladroni della contrada, si era convertito e dedicato a una vita di penitenza. Per combattere i pensieri peccaminosi indotti dal diavolo che lo assillavano soprattutto in sogno, appena calava la notte, usciva dalla sua cella e vagava per il deserto alla ricerca delle celle degli altri eremiti che dormivano, e se scopriva che avevano bisogno d'acqua, prendeva le loro brocche, andava a cercare l'acqua e di nascosto le riportava piene. In Iran, lungo i marciapiedi, sono sempre disponibili contenitori di acqua fresca offerti dal comune o dai singoli cittadini affinché nessuno debba mai sentir la sete. Questa usanza diffusa nel mondo musulmano nasce da un episodio della battaglia di Karbala, dove Hussein, nipote del profeta Maometto, morì insieme a 70 familiari e seguaci. Si narra che i nemici misero in seria difficoltà l'imam Hussein e i suoi compagni, arrivando addirittura a impedir loro di avere accesso all'acqua. Il gruppo fu così sopraffatto dalla sete. Hussein stesso fu ucciso proprio mentre cercava di dissetarsi. Un detto del profeta, del resto, recita: tre son coloro verso i quali Dio non volgerà lo sguardo nel giorno della resurrezione, ai quali toccherà un castigo doloroso. L'uomo che, pur avendo avanzato dell'acqua lungo il deserto, la nega al viandante. Le tebaidi su affresco, come quella del Camposanto di Pisa, erano visibili a molti e avevano una finalità narrativa, didascalica. Quelle su tavola, visibili a pochi, erano un supporto per la meditazione, in quanto immagini utili all'anima, la cui contemplazione conduceva a Dio. Probabilmente si trovavano nella sala capitolare, luogo identitario per la comunità monastica. Era in questo spazio che la sera dopo la cena nel refettorio un passo delle vite dei padri era letto ad alta voce da un confratello per essere poi visualizzato da ogni monaco nel silenzio della propria cella e accompagnare la meditazione notturna. Mi piace pensare che quei monaci vivessero qualcosa di simile alle sensazioni che provo quando sono in digiuno nel mese di Ramadan. È una purificazione che allena il cervello e il cuore. Come vaccinarsi per rafforzare il sistema immunitario, difendersi dalle tentazioni come dai virus e dai batteri. Come raggiungere un livello di concentrazione che sospende la fame e la sete. Da bambino andavo in moschea. Il papà mi portava e si pregava con gli altri. Non c'erano discorsi politici. Mi piaceva che ci fosse tanta gente. Dopo la preghiera si parlava, si stava insieme. Poi la predicazione è diventata troppo intollerante per il mio sentire. Non amo chi crede di possedere la verità e non accetta gli altri nella loro diversità. Da anni ormai prego da solo. Nella Tebaide i monaci hanno ognuno la sua cella, la sua grotta, il suo eremo, ma convivono nella preghiera. Le relazioni tra i monaci sono piene di gesti di cura, nessuno comanda, nessuno si sente migliore degli altri. La narrazione è di Muhammad Al-Taha, la voce è di Marco Paolini.